Leggiamo sempre il Vangelo di Luca. Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al Tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana, pago le decime di quanto possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Di fronte a questo brano del Vangelo, dentro di me sono stato condotto a quella riflessione che spesso abbiamo anche insieme condiviso, cioè come una descrizione: fede, religione, esteriorità devozionale, profondità dell'animo, spiritualità, autenticità, pure con i limiti di me, di noi tutti, nel rapportare la profondità dell'anima alle espressioni esteriori. E sempre più, anche dentro di me in questi anni, si è chiarita, per così dire, approfondita meglio, anche se c'è sempre necessità di continuare in questi approfondimenti, il rapporto dialettico che c'è fra la fede e la religione. Noi usiamo comunemente i due termini in modo abbastanza indistinto, perché così ci è venuto da una lunga tradizione, però con un'attenzione un po' più particolare potremmo ridire, anche per collocare la riflessione a cui il Vangelo oggi ci invita, che la fede dovrebbe riguardare la dimensione più profonda della nostra vita. Quando nel Vangelo si chiede qual è il più grande comandamento, che non è un ordine che viene dall'esterno, ma è una risposta come a un'alleanza, a un patto, a una presenza, e si risponde col più grande vivere un amore, una disponibilità, cioè interiore, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, con tutto noi stessi. Quindi la fede è questa dimensione che coinvolge la profondità del nostro essere e che diventa per questo sensibilità, orientamento della vita, quella fonte da cui derivano le nostre parole, le nostre decisioni, le nostre azioni, come l'orientamento di fondo della vita, la fede, con tutto quello che comporta, che spesso insieme condividiamo. C'è la ricerca, i dubbi, gli interrogativi, ancora i dubbi, la ricerca ancora, però via via anche il ritrovamento, l'acquisizione di un nucleo profondo a cui riferirsi, sempre aperto, sempre in divenire, ma che è presente dentro di noi appunto come orientamento, anche come orizzonte della nostra vita. E soprattutto la dimensione, credo, dell'affidamento, che pare essere proprio quella radicale, costitutiva della fede. La fede come affidamento al Signore della nostra vita, in tutti i passaggi, in tutti i momenti. E la religione dovrebbe essere la espressione nei riti, nella configurazione delle verità, della fede, nell'istituzione religiosa. Ma sappiamo che queste due dimensioni sono appunto in dialettica. L'ideale sarebbe vivere una fede profonda e una, si passi questa espressione, una religione leggera. Cioè, perché c'è il pericolo che un eccesso di religione, di ritualità, di devozioni, vada come a offuscare, se non a soffocare la fede, o come il caso poi che vedremo adesso del fariseo, di esprimere molta esteriorità religiosa, salvo poi che non c'è una corrispondenza interiore nella profondità del nostro essere e quindi poi nelle azioni della nostra vita. L'ideale che io sento è appunto una fede profonda e una religione leggera, leggera non vuol dire superficiale, tutt'altro, perché è una leggerezza dello spirito che si esprime poi in una liturgia partecipata, ad esempio, e non già confezionata, non già rigida nella sua ripetitività. Per me la leggerezza è espressione della profondità dello spirito, e c'è una leggerezza intesa come superficialità, non è il caso a cui noi ci riferiamo, leggerezza come proprio vibrazione dello spirito che si esprime così proprio in modo sensibile, bello, profondo, partecipato. Ecco. Questo è quanto pare di percepire nella vita nostra, nella vita delle nostre comunità cristiane. Ecco. E ricordavo anche un'esperienza che abbiamo vissuto da poco rispetto alla religione, rispetto a Dio, quando nella sala del centro Balducci, era il 24, venerdì 24 di settembre scorso, insieme a tutte le altre davvero straordinarie comunicazioni, ce n'è stata una, forse perché veniva anche da un uomo che ha attraversato in questi decenni, ha attraversato situazioni davvero estreme, no? Mi riferisco a Roberto Scarpinato, procuratore a Caltanissetta, ecco, discepolo, amico di Falcone, Borsellino, dentro ai processi più significativi, e lui ha fatto, nella sua straordinaria riflessione, per cui tutti i presenti commossi, proprio commossi e ammirati, si sono alzati in piedi con un applauso che non finiva più, e lui ha fatto un passaggio teologico che mi ha colpito in modo davvero notevolissimo. Ha detto che nella Chiesa Cattolica si sta attuando un politeismo, perché ci sono tanti dei, che c'è ad esempio nella sua esperienza il Dio dei mafiosi, e c'è il Dio anche di una chiesa, di preti che sono contigui alla mafia, tanto di andare a celebrare la messa nei covi dei mafiosi, che c'è invece il Dio di chi come Don Diana e Don Puglisi vengono uccisi dalla mafia perché si oppongono alla mafia. C'è un Dio di chi sta in silenzio e quindi di fatto conferma. E diceva come nella Chiesa, che si pone anche a livelli più alti della gerarchia, la questione del relativismo dovrebbe porsi prima di tutto, prima che riferirsi a dimensioni etiche importanti, ma anche poi con sfumature diversificate, questa del relativismo rispetto a Dio, dice, è una grandissima questione, perché il Dio di Gesù di Nazareth è un Dio riconoscibile per quello di Gesù di Nazareth, quindi non ci può essere un politeismo nella Chiesa, perché il Dio di Gesù di Nazareth è fin troppo chiaro in quello che propone, in quello che vive, in come accoglie le persone, nella sua radicalità evangelica, ma anche nello stesso tempo nella sua misericordiosa accoglienza, no? E allora, ecco, come si può usare Dio? Come noi esseri umani possiamo usare Dio per giustificare atteggiamenti nostri? Abbiamo detto tante volte anche un uso etnicizzato della religione in contrasto alle persone che provengono da altrove, che non sono qui fra di noi. Ecco, è una grande questione. Usare Dio o dialogare con Lui. Ecco, in questo contesto c'è questo esempio molto diretto, leggibile immediatamente, di questi due uomini che si recano al Tempio a pregare. Uno è un fariseo. E nei Vangeli si riporta spesso la polemica di Gesù con i farisei, però i farisei, scusando un termine molto semplificato, ma i farisei non erano persone cattive. Anzi, erano così scrupolosi osservanti della legge, appunto da assolutizzare la legge e i loro comportamenti legati all'osservanza scrupolosa della legge, da non curare più quello che c'era nella profondità del loro cuore, della loro coscienza. E allora il Vangelo e Gesù tante volte dice, ricordando i profeti, misericordia voglio, non i sacrifici, non l'esteriorità, non il digiuno sacro che poi nasconde propositi di violenza, di rancore, di sfruttamento, come abbiamo letto nella prima lettura, dei poveri, degli orfani, delle vedove, che erano le categorie delle persone meno garantite. Ecco. Allora c'è una polemica di Gesù perché c'è un'esteriorità che si distacca dall'interiorità dell'anima e dello spirito. E quindi uno può mascherare, in definitiva, con il suo comportamento religioso esteriore, quello che c'è nel profondo del suo animo. E questo viene espresso in modo evidente, con evidenza esemplare, a livello negativamente intesa, quando lui prega. Ma abbiamo ascoltato, va al Tempio e prega e dice: Signore, io ti prego, io non sono come gli altri. Notiamo che Gesù ha raccontato questa parabola a coloro che presumevano di essere giusti, più giusti degli altri, e disprezzavano gli altri. Allora, nelle parole di questo uomo fariseo al Tempio, c'è l'espressione della sua presunzione di superiorità. Dice: io, Signore, ti ringrazio, dice a Dio, perché io non sono come gli altri. E fa l'elenco degli altri, dei loro errori. E non è una preghiera, è una proiezione fuori di sé, in un presunto Dio che non esiste, e del suo egocentrismo. È un ego ipertrofico che proietta in Dio, che lui si inventa, la sua presunzione di superiorità. Quindi è una preghiera atea. Domanda: ci può essere una preghiera atea? C'è una preghiera a Dio senza Dio? Questo è l'esempio. Ci può essere una preghiera atea, cioè che prega Dio, ma Dio non c'è in questa preghiera. C'è solo lui che si immagina il Dio che vuole lui per giustificare i suoi comportamenti e fa l'elenco. È come a dire, scusandomi, ripeto, magari per qualche approssimazione, ma sentendo quello che alle volte o spesso ci arriva all'orecchio, e che sono certamente temi molto sensibili, come si dice, delicati, cui la Chiesa ha il diritto, il dovere di esortare, però che diventa problematico quando sono una sorta di litania quasi preconfezionata che non tiene conto delle storie delle persone. Io mi rendo conto sempre più nel procedere nella vita che un conto è partire da uno schematismo astratto e farlo scendere sulle persone. Un conto è partire dalle storie delle persone, dalle loro vicende umane, dalle nostre vicende umane, e poi vivere un confronto col Vangelo, certo con un'etica della responsabilità, però mettendo insieme le storie e l'orientamento etico di fondo, non uno schema astratto. Come se uno venisse in chiesa e dicesse, ecco, parafrasando: Signore, io ti ringrazio che non sono come gli altri. Io non sono separato, divorziato. Poi nelle chiese ci sono persone omosessuali, certamente. Dice: io non sono, perché poi c'è quella litania che dicevo, non sono omosessuale come altri. Non sono in carcere, ne sono uscito dal carcere. No? E ancora qualche cosa in questo elenco. Io non sono a posto, ti ringrazio Dio di non essere così, la nostra famiglia non è come quella, quella si sono divisi, poi il figlio è finito male, finito in carcere, noi siamo diversi, io ti ringrazio di questa diversità. È una preghiera che credo sia presente quando appunto Dio, più che sollecitarci, accompagnarci nell'accoglienza reciproca, nell'incoraggiamento poi alle situazioni più delicate, più difficili, Dio diventa un supporto alla non accoglienza, alla discriminazione nei confronti degli altri. Anzi, poi questa aggiunta è: certo, io non sono come quei cattolici che presumono di essere cattolici anche di sinistra e che hanno poi quelle posizioni riguardo al fine vita, all'aborto, al divorzio, senza però considerare la problematicità delle situazioni umane. Ecco, chi non vorrebbe, persone che si vogliono bene, chi non vorrebbe, volendosi bene, che quell'amore continuasse tutta la vita? Chi? Nessuno, dice. Chi alzerebbe la mano? Se due persone si vogliono bene, si amano, di per sé chiederebbero che la loro unione non finisca più. No? Chi è favorevole all'aborto? Nessuno. Di fatto, quando ci sono situazioni drammatiche, come si vivono, come si accolgono le persone, ad esempio? No? E fine vita, cosa significa? Come in certe situazioni di sofferenza estrema, di difficoltà, con grande rispetto per tutte le posizioni, ad esempio. Allora, se la preghiera e se Dio diventano, come dire, una discriminazione fra le persone, invece che un'attenzione, una premura, un'accoglienza, credo che la questione davvero diventi improba, difficile. Io sarò portato a problematizzare troppo, ma sento che così è la vita. E come la preghiera può esserci di conforto, di luce, di orientamento e di sostegno nella vita. Quindi questo uomo, questo fariseo, esce dal Tempio, dice Gesù, con un peccato in più. Non ha incontrato Dio, ha incontrato la sua presunzione proiettata in Dio. L'altro è un pubblicano. Domenica ne incontreremo un altro, Zaccheo, uno dei capi dei pubblicani, e quindi diventato ricco, perché i pubblicani erano coloro che riscuotevano le tasse per l'impero romano che occupava la Palestina, però nella riscossione delle tasse si erano formati come dei gruppi, oggi diremo delle cooperative, di cui qualcuno era più responsabile, capo. C'era oltre la tassa anche una sorta di tangente, diremo noi oggi, per cui i pubblicani vivevano bene. Questo uomo pubblicano, come gli altri, era considerato immondo, peccatore in modo definitivo. Quindi non poteva andare al Tempio, nella sinagoga. Quindi arriva nel Tempio e si mette in fondo, come imbarazzato della sua stessa presenza. Un uomo che sta bene, che però pare, perché altrimenti non sarebbe andato nel Tempio, pare vivere una crisi interiore, non è contento della sua vita, di quello che fa. E quindi si presenta a Dio con la sua verità esistenziale. Non so se guarda in alto come l'altro con presunzione oppure tiene gli occhi bassi, comunque ha un atteggiamento di umiltà profonda e dice: Signore, eccomi qua, sono in una situazione difficile, intricata, non so neanch'io cosa fare. Si amplifico l'atteggiamento con le mie parole, ma pare di percepire così. Io mi affido a te, ho bisogno di luce, che tu mi illumini, mi aiuti a scegliere di cambiare, perché sento che così è importante nella mia vita, ma da solo non ce la faccio. Sono venuto qui a chiederti proprio luce, forza e coraggio, e che tu mi stia vicino, mi accompagni. So che sono in una posizione di indegnità, ma so che tu puoi ascoltarmi e capirmi. Questa è la preghiera del pubblicano. E Gesù dice che lui è stato accolto da Dio, giustificato. C'è una preghiera come espressione sincera, veritiera della nostra condizione esistenziale, in tutti i passaggi. Spesso li abbiamo vissuti insieme, il passaggio della gratitudine a Dio per la vita, per le persone care che ci ha messo accanto, per il bene che abbiamo ricevuto e riceviamo, per il bene che riusciamo a esprimere insieme. La preghiera dell'invocazione. Io credo, io come voi, in certi momenti avvertiamo l'esigenza dell'invocazione. E non perché Dio faccia quello che spetta a noi e che è solo nostra responsabilità, ma perché davvero alle volte, io l'ho provato, lo provo alle volte, credo anche voi, alle volte abbiamo la percezione che da soli non ce la facciamo. Non è fuggire, come la critica all'alienazione religiosa, dalla storia, no, è come esprimere proprio la nostra condizione esistenziale, proprio come un allargare le braccia e guardare in alto oppure in basso, che è lo stesso, comunque andare a cogliere la profondità dell'esistenza. E come la Bibbia e alcuni salmi rimandano questa immagine, che in me è stata sempre molto evocativa, di una terra arsa, riarsa, che si screpola, che si spacca e attende la pioggia che venga a rasserenare, venga a dare vigore, a far riprendere l'energia, la forza, come terra arida e riarsa alle volte, no? Sentiamo che da soli non ce la facciamo. E non è, ripeto, la fuga, è la presentazione della nostra condizione esistenziale, anche di finitudine, alle volte come di stanchezza, di richiesta di un aiuto che ci venga dall'alto, oltre che da vicino, da chi ci sta accanto. È una preghiera profonda, quella dell'invocazione, insieme a quella dell'affidamento. Abbiamo detto anche di recente qui, e ricordo che uno degli ultimi libri di quel teologo tanto criticato, Hans Küng, avevo detto, mi pare una domenica, l'ho già detto, che mi era proprio piaciuta, nel senso che ho trovato, guarda, dico, le stesse cose che, sì, diciamo più forse meno solennemente di un grande teologo, così anche noi, che diceva appunto, ma se dovessi io, dopo tutti i libri, tutti gli studi, tutte le inchieste, gli scritti che ho fatto, se dovessi dire cos'è la fede per me, dice questo grande pensatore, un grande pensatore, ma dice, scriverei così, semplicemente, la percezione che la mia vita sia accolta sempre. Qualunque cosa mi succede e mi succederà, che la mia vita non sprofonda nel nulla, nell'abisso, nell'insignificanza, ma che c'è una presenza amorevole, quella del Signore, che la accoglie. Questa, dice, è la radice della fede. Dopo ci sono tutte le indagini, i discorsi, il dialogo fra le religioni, ma questa dimensione della spiritualità esistenziale è la più profonda che possa essere. E poi certo c'è anche la preghiera, che è il dibattito con Dio, la protesta, questionare con Dio è preghiera certamente, ma questa dell'affidamento è la preghiera profonda. Allora, concludendo nel commento, accenno all'ultima frase, quando dice che appunto uno è uscito senza aver incontrato Dio e l'altro giustificato, cioè accolto e confortato, incoraggiato nella sua intuita, perlomeno percepita, decisione a cambiare, no? Che è quella del pubblicano, dice, perché chi si umilia sarà esaltato, chi si esalta sarà umiliato. Allora non è un'esaltazione che venga da altri, da incarichi, da situazioni, da scranni, da sedie, no. Per come io la percepisco, è chi si umilia è colui che vive la verità della sua esistenza, che non ha bisogno di atteggiamenti per farsi ammirare, né di nascondersi sotto il tavolo, nell'angolo, per farsi disprezzare. Credo che l'umiltà sia il riconoscimento veritiero della propria condizione esistenziale. Questa è l'umiltà. È l'umiltà della preghiera rivolta a Dio, dice, uno è umile e verrà innalzato, che non è l'innalzamento rispetto alla società, è quell'innalzamento rispetto alla nostra vita stessa, cioè di non restare come seduti, come colpiti, in arresto nel cammino. E anche mi pare, quando si parla della risurrezione di Gesù, nei Vangeli si usano dei verbi che sono proprio a indicare che uno si rialza e riprende a camminare. Ecco, questo è: chi si umilia sarà esaltato. Chi vive questa sincerità esistenziale di fronte a sé, di fronte a Dio, ha la forza di riprendere il cammino continuamente e di andare avanti. Chi invece si presenta superbo di fronte a sé, di fronte a Dio e di fronte agli altri, di per sé viene abbassato, perché è la vita stessa che non corrisponde a quello che uno rappresenta. L'abbassamento non viene da altri, viene da noi stessi quando vivessimo così, perché non corrisponde quello che viviamo dentro, quello che siamo, a quello che poi esprimiamo. Ecco, questo è quanto a me ha suggerito questo Vangelo, sempre un Vangelo così straordinario, come uso dire, questo straordinario Gesù di Nazareth, e il suo Vangelo, perché, sì, sempre lo diciamo, ma sempre colpisce ogni volta, no? Questa davvero straordinarietà di un messaggio che va a toccare proprio le dimensioni più profonde della nostra vita nel modo più vero possibile. Di fronte, ad esempio, al Vangelo di oggi, siamo lì che è come se ci illuminasse dentro, se percorresse la nostra interiorità, riferendosi alla dimensione della religione o della fede e delle due insieme, e di fronte a una società in cui spesso Dio è usato, purtroppo, dal potere economico, politico, anche strumentalmente, come dicevamo domenica, anche di fronte ai morti, soldati, anche militari, che strumentalizza anche la religione. Ecco, questo è quanto avevo pensato di comunicare.